La ferrovia sotterranea è la rete segreta di cui si servono gli abolizionisti per aiutare gli schiavi del sud a fuggire verso il nord. Siamo in America, nella prima metà dell'Ottocento. La ferrovia è una finzione dell'autore, ma le leggi schiaviste sono realtà negli stati del sud. La protagonista del romanzo è Cora, una ragazza di nemmeno 18 anni che, spinta dall'amico Caesar, inizia il viaggio lungo i binari della ferrovia sotterranea, in fuga dalla Georgia e dalla piantagione di cotone in cui è schiava. La storia di Cora è una storia che gli Stati Uniti conoscono bene. Tra il 1600 e il 1800 si stima che furono importati in America circa 10 milioni di africani con lo scopo di essere impiegate nelle piantagioni per lo più di cotone e di tabacco. E la fuga in questi casi non può essere in alcun modo un'alternativa. Era un cattivo esempio, infatti, permettere a uno schiavo di fuggire indenne, perciò venivano inseguiti, riacciuffati e inflitte loro crudeli punizioni. La descrizione del lavoro massacrante e delle dure pene cui erano sottoposti gli schiavi è la parte più difficile da digerire della storia. Assistiamo già dalle prime pagine alla fustigazione di uno schiavo colpevole di aver tentato la fuga. Le frustate durano tutta la durata di un pranzo, un delizioso pranzo tenuto in giardino che per l'occasione vede la convivialità di giornalisti e ospiti d'eccezione. Marchiati con il fuoco, mutilati e anche uccisi, gli schiavi neri non sono solo merce di scambio negli stati del sud, non rappresentano solo la forza lavoro, essi sono proprietà del padrone che può esercitare illimitatamente il proprio potere su di essi. Le condizioni di degrado e indigenza a cui sono lasciati gli schiavi non sono altro che il risvolto dell'arroganza dei bianchi. La convinzione di superiorità della posizione destinata loro per natura diventa una giustificazione al predominio sul prossimo. La prepotente posizione dei padroni del sud viene lasciata alle riflessioni del cacciatore italiano Ridgway, secondo cui, testualmente, se il destino dei negri fosse stato di essere liberi, non sarebbero in catene. Riduzione in schiavitù è però un'espressione che racchiude in sé molteplici forme di violenze. La presunzione di superiorità diventa il pretesto per picchiare, insultare, uccidere, stuprare, vendere, acquistare. Ai neri è vietato imparare a leggere e scrivere, vi è una punizione per il solo fatto di guardare le parole, sono abbandonati all'indigenza e alla povertà e acquistano il cognome del loro padrone. E questo, lo stato di ansia e il clima di terrore in cui vive Cora. Ogni stato che riesce a sorpassare è un gradino in più verso la libertà, ma allo stesso tempo è chiaro che più la sua fuga si fa audace, più cresce la pena che l'aspetta la tenuta di Terrence Randall, il suo padrone. I binari che porteranno Cora verso il nord toccano diversi stati del sud, ciascuno con diverse leggi di convivenza tra bianchi e neri. Per esempio, la vita nella Carolina del Sud è apparentemente più civile rispetto alla selvaggia Georgia. Qui agli schiavi viene dato un vitto e alloggio, possono andare in giro liberamente, sposare chi vogliono, allevare dei figli che non li verranno portati via. In Carolina del Sud, Cora e Caesar avrebbero potuto davvero imparare a camminare da persone libere. Entrambi si ambienteranno così bene da pensare di restarci, prima di scoprire però che la popolazione nera era usata come cavia da laboratorio. Sono pagine in cui emerge chiaro il razzismo insito nei colonialisti, pagine in cui si legge che al colore della pelle sono associati disturbi nervosi, aggressività sessuale, indole violenta. Le donne vengono sterilizzate perché l'America ha importato così tanti africani che in molti stati i bianchi sono ormai una minoranza. Il silente razzismo della Carolina del Sud è presto abbandonato da Cora, che percorrerà nuovamente i binari della ferrovia sotterranea fino ad approdare lungo un fitto viale alberato sui cui rami sono appesi file di cadaveri, di neri e di bianchi abolizionisti, un'immagine che descrive in maniera nitida ed efficace il clima di terrore della Carolina del Nord. Lungo tutto il viaggio che toccherà ancora l'Indiana e il Tennessee prima di arrivare al nord, si alternano diverse riflessioni sulla condizione in schiavitù dei neri. Abbiamo già visto la posizione di Ridgway, secondo cui il dominio dei bianchi sui neri è un diritto e come tale esercitato nelle forme più congeniali ai padroni. Ridgway è un cacciatore di taglie, cresciuto nella violenza, nell'ignoranza e nella legge del più forte. È quasi naturale che sia questa la sua forma mentis. Ma gli stessi pensieri si leggono tra le pagine dedicate al personaggio di Ethel in Carolina del Nord, una ragazza istruita che lavora come maestra e che sogna di andare in Africa a diffondere la cultura e la civiltà tra i primitivi africani. È evidente, allora, come il romanzo costringa un'analisi più profonda sulla condizione degli africani in America. Ethel incarna alla perfezione lo spirito paternalista dei colonialisti che, dando come scontata la superiorità della propria civiltà, pretendono di imporla a chi considerano inferiore. Il razzismo e il classismo nel personaggio di Ethel non sono frutto di ignoranza, mancanza di sensibilità o di intelligenza, ma sono prerogativa della società in cui vive, in cui è cresciuta. Il razzismo è insito in una mentalità che riconosce solo i suoi simili e che non intende abbracciare alcun tipo di diversità, a partire dal colore della pelle. Ethel finirà per affezionarsi a Cora ed essere felice di prendersene cura nella malattia perché, e queste le sue agghiaccianti parole, finalmente una selvaggia tutta per me. Superficiali e banali nemmeno le riflessioni di Cora, che ha più volte sentito recitare la dichiarazione di indipendenza. Non ne capisce bene le parole, ma vi riconosce subito la falsità. Per i bianchi, quel «tutti gli uomini creati uguali» non significa davvero «tutti gli uomini». I bianchi rubano ciò che appartiene agli altri, che si tratti di terra o della libertà. I terreni lavorati dagli schiavi, infatti, un tempo erano appartenuti agli indiani. I bianchi detengono quindi corpi rubati che lavorano a terra rubata. Ma ancora una volta il romanzo ci chiede un gradino, una riflessione in più. Quando un nero dice «noi», cosa intende? L'unica cosa che hanno in comune è il colore della pelle. I loro antenati provengono dal continente africano, che è molto grande e include diversi paesi. Essi avevano usanze diverse, parlavano lingue diverse, differenti culture e costumi che sono stati strappati dai bianchi e mescolati nelle stive delle navi negriere. Anche questo gli è stato rubato, le proprie radici. Noi non siamo un popolo solo, ma tanti popoli diversi. Ora però siamo africani in America. Qualcosa di nuovo nella storia del mondo. Ed è questa la storia del popolo africano, sradicato dalla sua casa e trapiantato in America per raccogliere tabacco e coltivare cotone. Sono state mani nere a costruire la Casa Bianca. È sorprendente l'attualità che si legge tra le pagine della ferrovia sotterranea. Il viaggio di Cora diventa così il viaggio di tutti, alla ricerca delle radici di un razzismo che a volte emerge in forme più palesi, l'insulto, la violenza, ma spesso si fa strada in modi silenti e nascosti, ad esempio generalizzando milioni di persone e popoli differenti accostati solo per il colore della pelle, oppure pretendendo di civilizzare una cultura diversa dalla propria, attribuendo l'aggettivo selvaggio a qualcosa che non si conosce, o ancora aiutando, ma non in senso empatico come gesto tra simili, ma come dimostrazioni di superiorità morale, di pietà, di clemenza verso chi è considerato per natura inferiore.